Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, O Signore.
In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: sì, signore, ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Risposero: il primo. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. È parola del Signore. È una domenica veramente straordinaria per la visita del Papa. E noi anche in questa Eucaristia proprio ricordiamolo con affetto, con fede. Poi penso che lo seguirete dagli apparecchi televisivi, insomma, comunque spiritualmente siamo tutti con lui. E oggi la Chiesa di Bologna avrebbe indicato questa domenica come una domenica della parola, la parola di Dio, da mettere al centro di tutta la celebrazione, come d'altra parte facciamo tutte le domeniche, dando una lettura buona della parola e un commento che ci aiuti davvero a entrare nel profondo. Ma vorrei ricordarvi che oggi, 1° di ottobre, sul calendario porta la festa di Santa Teresa del Bambino Gesù e inizia il mese missionario proprio con questa giovane ragazza che muore a 24 anni in un convento, ma che con il cuore abbracciava il mondo intero e è stata proclamata per questo patrona delle missioni. La parola di Dio allora di oggi da valorizzare. La prima lettura, profeta Ezechiele, sono in esilio a Babilonia, tutto il popolo disperato, arrabbiato, e accusano Dio di non essere giusto. E la risposta del profeta domanda a noi stamattina: ma quando tu ti lamenti di Dio, ti sei reso conto che non hai una chiarissima coscienza che è un padre che ti ama, e proprio perché ti ama non vuol far crescere dei figli incoscienti delle loro responsabilità? A volte noi ci lamentiamo delle conseguenze dei nostri peccati. Abbiamo fatto delle scelte nella vita totalmente sbagliate e poi ci portiamo giustamente le conseguenze e diamo colpa a Dio. La seconda lettura è un capolavoro. Paolo scrive ai cristiani della città di Filippi e per aiutarli a capire come sarebbe bello che ci volessimo sempre bene, ma sul serio, dice: guardate che per volersi bene c'è un cammino da fare, non è spontaneo. E spontaneo può essere un primo sentimento, ma poi per avere la costanza di tutti i giorni ci vuole la strada che ha percorso Gesù. E allora c'è questo brano bello, ringrazio anche Claudio che l'ha letto proprio bene, aiutandoci a entrare in uno spirito di preghiera, in cui dice Gesù, che era come Dio, si è spogliato di tutto quello che poteva essere una differenza da lui a noi, per poter venire verso di noi e amarci fino a morire di croce. Ecco, l'amore chiede che tu ti tolga tutte le corazze, le sicurezze false che ti sei costruito con le cose materiali, e che tu sia disponibile davvero a dare la vita alle persone che ami. È il programma di Gesù che poi ritroveremo nel Vangelo. Il Vangelo di stamattina, brevissima parabola, molto bella, molto facile. Dio è un papà, ha dei figli, direi che ne ha tanti, tutti sono suoi figli, anche i pubblici peccatori, anche le prostitute, cioè anche persone che pubblicamente fanno una professione di peccato, ma non perché le approvi, ma perché, proprio perché ferite dal peccato, sono oggetto del suo amore misericordioso che le abbraccia per portargli alla conversione. Quindi questo padre innamorato di tutti i suoi figli, che vuole il bene di tutti i suoi figli, e anche oggi, come domenica scorsa, fa una chiamata, prima al primo figlio, poi al secondo figlio, una chiamata a entrare nella sua vigna. La vigna era per gli ebrei la cosa più bella, la curavano nei minimi particolari, c'era quasi una specie di affetto, per cui quando nella Bibbia voi sentite dire la vigna, dovete pensare proprio alla comunità cristiana che Dio ama appassionatamente. Ecco la sua vigna, il suo progetto d'amore. E chi ama tutti i suoi figli, dal primo all'ultimo, a lavorare in questa vigna, lavorare. Lavorare vuol dire vivere nell'amore, attuare il suo progetto, prendere sul serio quello che Dio vorrebbe che noi realizzassimo, la giustizia, umanizzare il nostro modo di essere creature e non ammazzarci fra di noi per quattro soldi. E poi ancora di più, il suo progetto vorrebbe che ognuno di noi prendesse coscienza di essere chiamato a vivere unito perfettamente al Padre, al Figlio, allo Spirito, in una vita che durerà per sempre, quindi una vita divinizzata. E allora dice: vieni a lavorare nella mia vigna. E questa chiamata anche stamattina per tutti noi ci giunge in mille modi. Io dico che anche in famiglia a volte è il marito che lo dice alla moglie, la moglie che lo dice al marito, magari non con un linguaggio ecclesiastico, ma con un linguaggio di concretezza, di amare di più, di dare la vita. A volte sono i figli che crescendo ci fanno capire che dobbiamo uscire dai nostri egoismi o dalle nostre false sicurezze. A volte è la comunità cristiana, come oggi, il Papa ci chiederà davvero di lavorare nella vigna del Signore. Ecco, questa chiamata per tutti, indistintamente, cioè l'amore è legato alla parola tutti. Se Dio ama, ama tutti, e li ama in modo totale, e perché vuole che tutti abbiano la possibilità di fiorire. Però le risposte non sono tutte uguali. E allora il Vangelo di stamattina ci mette davanti due fratelli. Il primo dice in maniera direi anche un po' quasi offensiva: non ne ho voglia. Io mi sono sentito fotografato tutte quelle volte che, anziché essere pronto a rispondere alla chiamata del Signore in tanti modi, in tante situazioni umane di tutti i giorni, preferisco il mio programma, le mie cose, fare il mio tempo dedicato a cose che interessano a me, capitemi. È una situazione che viviamo tutti. A volte ci rendiamo conto che dovremmo prendere posizione chiara in nome del Vangelo, in nome della fede che abbiamo nel cuore davanti ai problemi, però dopo ci sono le conseguenze, dopo devo lavorare, dopo. E allora ecco questo primo figlio che dice: non ne ho voglia. Poi mi voglio identificare ancora con questo figlio. Poi si pentì. È bella quella parola, si pentì, si convertì. Il testo greco dice proprio così: ha cambiato mentalità. Prima ne aveva una, dopo ne aveva un'altra. E quel figlio decide di fare davvero quello che Dio gli ha chiesto, il padre gli ha chiesto. entrare nel progetto, un progetto di giustizia, un progetto di solidarietà. Ecco, provate a pensare, conoscete certamente anche voi delle persone che magari sulla Chiesa non vogliono sentirne, oppure ne parlano anche male, però poi nella concretezza si rimboccano le maniche e nell'aiuto ai poveri, nella giustizia, nella solidarietà, nella verità, si donano veramente con generosità. Ecco, questo è il primo figlio che a parole a volte dice di no, ma che poi per fortuna si converte e dice di sì. E poi c'è il secondo figlio, una fotografia a volte della comunità cristiana, capace di pregare, di cantare, di venire in chiesa, e dopo nella vita peggio degli altri. A volte ce lo rimproverano, e hanno anche ragione, ma come, proprio tu che vai in chiesa, è vero, il secondo figlio rappresenta quelle persone che hanno la bocca piena di parole, ma che infatti non corrispondono poi a quello che hanno detto. Capitemi, la parabola esagera le tinte, ma in bene o male sta parlando di noi, non sta parlando di qualcun altro. Ma per fortuna noi mettiamo l'accento su quel si pentì, si convertì. Guardate, il passaggio è questo, proprio di dire, ma se questo padre mi chiama a lavorare nella sua vigna, è perché la vigna è mia, non è solo sua, è nostra, di tutti insieme. Non è che è un padrone che mi comanda, è un papà che vuole davvero che il mondo in cui io vivo abbia un senso e chiede a me di collaborare. Allora io mi devo sentire figlio e devo riconoscere il suo volto di papà. Anche nella preghiera noi dobbiamo davvero entrare in questa dimensione. Noi diciamo padre nostro, papà nostro, innamorato di me, di ciascuno di noi, anch'io voglio innamorarmi di te, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, ecco la tua vigna, il tuo progetto, il tuo lavoro, lo voglio prendere anch'io, condivido. Capite che bella questa conversione, per cui Dio non è un esattore delle tasse che mi chiede di venire a messa la domenica e di dire le preghiere e di osservare i comandamenti. Assolutamente no, mi chiede di amare, mi chiede di fare quello che lui fa nella storia, aiutare le persone a vivere da figli di Dio. Ecco, allora dobbiamo ammettere che davvero dentro nel nostro cuore convivono questi due figli. A volte diciamo di sì, a volte diciamo di no. A volte siamo pronti a rispondere alla chiamata del Signore, a volte no. Ecco, ci viene chiesta allora una conversione, ma non è facile, dura tutta la vita questa situazione. C'è un brano dell'Apostolo Paolo, capitemi, un apostolo di quelli veramente impegnati. Nella lettera che ha scritto ai cristiani di Roma, a un certo punto nota dentro di sé la forza del peccato che in qualche maniera spacca il suo cuore. Proprio è come se noi avessimo un cuore spezzato in due, in certi momenti prevale la parte negativa, in certi momenti quella positiva. Paolo esattamente dice così, sentite: io non compio il bene che voglio, ma faccio il male che non voglio. Quante volte magari siamo partiti con un proposito buono e poi in realtà ci siamo lasciati prendere dalla rabbia, dal piacere, dalla voglia di denaro, dal potere, e abbiamo fatto esattamente il contrario di quello che avevamo pensato. Quindi io non compio il bene che voglio, ma faccio il male che non voglio. Eccomi dunque, è sempre Paolo che parla, eccomi dunque con la mente pronto a servire la legge di Dio, mentre di fatto servo la legge del peccato. Me infelice, ecco questo grido di San Paolo, la vita umana di tutti noi con questo groviglio di bene e di male. E allora continua: chi mi libererà? Rendo grazie a Dio che mi libera per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Ecco, Paolo confessa a voce alta, pubblicamente, il groviglio del bene e del male che c'è nel nostro cuore. Lo confessiamo anche noi. E allora prendiamo sul serio l'appello di questo Padre che vuole che ci convertiamo. Vedete che bello, proprio perché Gesù è colui che ha sempre detto sì nella sua vita, anche davanti alla morte di croce, ed è la seconda lettura, no, che racconta esattamente questo, proprio per quello Dio gli ha dato il nome che è più grande di tutti i nomi, e nel nome di Gesù tutte le ginocchia si piegano in cielo e in terra. Allora ci sta dicendo, il cuore di Gesù era un cuore perfettamente unificato, non era più spaccato, e allora è lui che è stato capace di una vita totalmente detta sì, il sì al Padre, che ci abbraccia, ci unisce a se stesso e ci aiuta a camminare in questa direzione. Quindi la vita, la nostra vita, si presenta come un cammino verso la conversione del cuore, verso la riunificazione del cuore, un cuore unificato che riconosca davvero il Padre, che ami i fratelli, che voglia davvero costruire la vigna, il regno, cioè quella meravigliosa idea che Dio ha di ciascuno di noi, di trasformare le relazioni umane in relazioni d'amore, di utilizzare i beni del mondo, della terra, per volerci più bene. Ecco, questo è il grande progetto, la vigna del Signore in cui oggi il Signore ci chiama a lavorare. L'Eucaristia continua ed è molto bello perché possiamo ringraziare il Signore, ma soprattutto nutrirci del suo corpo, del suo sangue, della sua presenza viva che unifica anche noi e ci aiuta a diventare capaci di amare come ha amato Lui, fino a dare la vita per i nostri fratelli.